prima di fare il segno di croce con cui cominciamo la nostra celebrazione, sentiamoci tutti accolti dal Signore, e l'augurio è proprio di rivivere dentro di noi il santo battesimo che ci ha resi figli e che proprio ci ha portato nella vita da risorti. E quindi iniziamo con fede, ricordando il battesimo insieme, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Pasqua vuol dire passaggio, passaggio da morte a vita. Gesù che liberamente dona la sua vita e il Padre che gliela restituisce in pienezza, perché si è fidato del Padre, come pur con tante paure facciamo anche noi. Ecco, immergiamoci adesso proprio in questa realtà e chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere la Pasqua in questa celebrazione eucaristica. La prima lettura mette subito in risalto che la fede cristiana non è un insieme di dottrine o di impegni morali, ma una relazione personale con Gesù, la sua persona. San Pietro fa un discorso in cui ci aiuta a percorrere la vita di Gesù. Anche loro, gli apostoli, prima l'hanno riconosciuto come un uomo particolarmente religioso, poi un uomo che faceva veramente miracoli, che diceva delle cose belle, ma il passaggio a dire che era il Figlio di Dio è venuto solo dopo la risurrezione. Ecco, questo è il momento cruciale che noi oggi celebriamo. Nel momento in cui un uomo muore, e ricordiamo come è morto Gesù, ma poi risorge, è chiaro che lì c'è presente Dio. E ci annuncia due cose: che allora Dio cerca l'uomo, si è fatto uomo proprio per salvare noi, e la seconda cosa che ci annuncia è che la sua morte in croce per amore era proprio per perdonare tutti i nostri peccati. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura, poche righe ma molto incisive, Paolo ci dice che noi siamo già risorti, perché siamo uniti a Cristo, che ha la vita divina in sé e ce la comunica, per cui pur essendo ancora su questa terra, dovendo ancora affrontare la nostra morte, però sappiamo che uniti a Cristo anche noi risorgiamo. Allora Paolo dice: ma se questa è la realtà, costruiamo la vita terrena già con i criteri, i valori della vita definitiva. Ascoltiamo con fede.
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posti là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma afflosciato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. È parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
La nostra celebrazione questa mattina è ricca di preghiera, ricca di canto, e ringraziamo il Signore di questa possibilità, e vorrebbe trasmettere a tutti noi che siamo qui le gioie profonde e anche intensamente spirituali che abbiamo vissuto in questi tre santi giorni. Giovedì santo, quando abbiamo rivissuto l'ultima cena con la lavanda dei piedi, il venerdì santo, quando abbiamo contemplato Gesù morto sulla croce e poi l'abbiamo lungamente baciato qui in mezzo alla chiesa sul nostro bellissimo crocifisso, e poi il sabato, il silenzio, l'attesa, il cuore che desidera davvero incontrare il Signore, che spera, come Maria, che in quel giorno certamente non aveva deposto la speranza di ritrovare suo figlio. E poi stanotte l'esplosione della gioia, perché Cristo è risorto. L'uomo Gesù, il suo corpo, quel corpo santissimo che Maria ha generato, ecco, pur essendo stato violentemente torturato e ucciso, il Padre ce l'ha restituito in pienezza di vita, un corpo nuovo, non ha più le nostre caratteristiche. Lo chiamiamo corpo nel senso che ha un volto, si fa toccare dagli apostoli, mangia con loro, parla con loro, ma è certamente una cosa totalmente nuova, indipendente dallo spazio, dal tempo. Ecco, noi possiamo soltanto guardare a Cristo risorto per poter sperare in questa trasformazione, per cui saremo veramente vivi con tutta la nostra storia, ma di cui adesso noi possiamo solo balbettare, perché siamo ancora al di qui della barriera della morte. Ma il Vangelo di stamattina ci aiuta innanzitutto con il racconto. San Giovanni, poi nei giorni seguenti sentiremo tanti altri racconti anche degli altri evangelisti, ma stamattina San Giovanni ci mette in evidenza che la prima persona che si è accorta che qualcosa non era andato secondo la normale procedura dei morti è una donna innamorata, è Maria Maddalena, che vuole bene veramente a Cristo, perché Cristo l'ha liberata dal male, dal peccato, da una vita traviata. E allora lei ha dedicato la sua vita a Cristo. Ricorderete che gli ha unto anche i piedi con un olio profumato costosissimo per dirgli quanto l'amava, e quindi non accetta che il suo corpo sia stato sepolto in fretta, perché iniziava la grande festa degli ebrei. E allora era buio, lo dice il Vangelo, era ancora buio, e questa donna coraggiosa si avvia al sepolcro, che è una grotta scavata dove c'è dentro, dove doveva esserci il corpo di Cristo. Poi davanti avevano messo una grossa pietra rotolata per chiudere tutto, e una donna non avrebbe mai potuto aprirla. E invece trova che la tomba è aperta, la pietra è stata rotolata via, guarda e la tomba è vuota, il corpo di Cristo non c'è. Allora provate a immaginare il cuore di Maddalena, desiderosa di incontrare Cristo e che non lo trova. Corre veloce a cercare gli apostoli, forse li sveglia anche, e dice loro: hanno portato via il Signore, non sappiamo dov'è. E allora corre anche Pietro, corre Giovanni che è un po' più giovane, arrivo per primo. E qui ci sono due particolari interessanti che il Vangelo ci mette in evidenza e che aggiunge il Vangelo, che quando soprattutto San Giovanni vede, dice, vide e credette, cioè l'atto di fede nella risurrezione, prima ancora di essere quello di San Tommaso, che mette il suo dito nel foro dei chiodi o che mette la mano nella ferita del costato, cioè prima ancora della presenza fisica del Cristo risorto, ci sono due segni che secondo gli evangelisti, Giovanni in particolare, devono alimentare la nostra fede. Dice che vedono non il segno di un trafugamento di un corpo morto, avvolto di bende, avvolto dal sudario. C'è una cosa strana, le bende, il sudario sono ancora lì. Beh, allora cosa hanno fatto? Hanno svestito un cadavere per portarlo via? È una cosa assurda, è molto più comodo prenderlo così com'è e portarlo via. Quindi non è un furto, è qualcos'altro. E poi l'altro particolare dice che c'erano le bende ben piegate, ma il sudario, cioè quello che noi oggi chiamiamo la sindone, questo lenzuolo che copriva tutto il corpo di Gesù e in particolare quindi anche la testa, era il termine originale che Giovanni scrive nella lingua greca, era afflosciato, cioè è come se quel telo che aveva preso la sagoma del volto di Gesù, la forma del suo corpo, si fosse svuotato improvvisamente, ma era rimasto lì e aveva ancora, direi, la sembianza del corpo che non più non c'era. Ecco, Giovanni fa questo passaggio. La risurrezione è stato un momento in cui quel corpo materiale non era più lì materialmente e il lenzuolo si è afflosciato. E dice Giovanni che vide e credette. Ecco, siamo davanti al problema più grande, più importante della nostra vita. Se credere che dopo la nostra morte avverrà anche a noi quello che è avvenuto a Gesù. Che il nostro corpo, che noi consegniamo alla terra, perché non ha più un'importanza, ci sarà restituito in una forma totalmente nuova, perché nella terra non mettiamo la nostra personalità, la nostra vita, le nostre relazioni umane, l'amore con cui abbiamo amato le persone, con cui abbiamo ricevuto amore, per chi si è sposato, la profonda comunione che c'è fra i coniugi, per chi ha generato la vita, l'essere genitori. Ora tutto questo che costituisce la nostra personalità non muore, è accolto da Dio. Ecco, però c'è il passaggio che segue, che è avvenuto nel corpo di Gesù e che noi osiamo sperare e credere che anche noi riavremo concretamente una fisicità, una capacità espressiva, io direi un volto per usare un linguaggio umano, per essere riconosciuti, e saremo vivi come è vivo Cristo. Allora la meditazione sulla Pasqua io la vorrei condensare in due pensieri. Il primo, quando è avvenuta la prima Pasqua, pensate, all'incirca 1300 anni prima di Cristo, gli ebrei sono prigionieri in Egitto, schiavi. Mosè, per ordine di Dio, li libera e quella notte della liberazione il sangue di un agnello era diventato il segno di riconoscimento degli ebrei che escono dalle loro case e Dio li guida attraverso il Mar Rosso, poi per 40 anni attraverso il deserto per poter arrivare alla terra promessa. Dalla schiavitù alla libertà, questo è il primo pensiero. Qual è la nostra schiavitù oggi? Il peccato. Quando dico peccato dovete pensare una cosa sola: rifiuto di Dio. Non pensate ai peccati, alle singole azioni, pensate al fatto che ogni peccato è un po' come dire: io di Dio non ne voglio sapere, faccio io quello che voglio, io butto fuori Dio dalla mia vita. Allora capite che la parola peccato è gigantesca. È l'uomo che rimane totalmente solo, da solo a salvarsi. Ma cosa salva? Allora capite la tragicità del peccato? Perché nel momento, lo dice la Bibbia, nel momento in cui il peccato entra nella tua vita, entra anche la morte. Perché se tu togli Dio, che è la vita, dalla tua esistenza, che cosa ti rimane? Ti rimangono quei 100 anni di vita se le cose ti vanno bene, e che anni tribolati che vivi, e poi più niente. Quindi io ho bisogno di essere liberato dal peccato, non dai piccoli peccati di tutti i giorni, che quelli ce li perdona con infinita misericordia. Io ho bisogno di essere liberato dall'essere privato dalla comunione con Dio, dall'essere lontano da Dio. Ecco la vera Pasqua, la vera liberazione dalla schiavitù del peccato. Ecco, quando noi diciamo auguri, buona Pasqua, stiamo dicendo: ti auguro davvero che il Signore ti aiuti a essere sempre unito d'amore con Lui e che tu non ti separerai mai da Lui, che non farai mai quella scelta terribile di rifiutare Dio e di buttarlo fuori dalla tua vita. Ecco, questo mi pare il primo pensiero, la liberazione dal peccato. Pensate che Dio, per realizzarla, ha mandato suo figlio si è fatto uomo, ha preso un corpo umano come il nostro, ha vissuto la vita che conosciamo, quindi si è fatto solidale, si è fatto vicino. Ma a volte ci domandiamo perché Cristo ha dovuto soffrire e morire in una maniera così crudele. Perché era talmente innamorato di noi uomini che ha voluto scendere fino al più profondo, direi, svilimento della sua persona, perché nessuno, neanche l'uomo più sfortunato, più tragicamente provato, possa dire che Dio non è arrivato fino a quel punto e che non è solidale con lui. Noi abbiamo un Dio che è veramente solidale con ciascuno di noi. Allora il secondo pensiero, un passaggio non solo dalla schiavitù del peccato alla libertà di essere figli di Dio, ma anche un passaggio dalla morte alla vita. Gesù è la vita. E viene la grande domanda che dobbiamo porci: perché nel mondo c'è ancora la morte? Perché c'è la violenza? Perché c'è l'ingiustizia? Una violenza e un'ingiustizia che Cristo ha portato nel suo corpo. Non abbiamo una risposta teorica, di parole, o meglio, le abbiamo provate tante ipotesi. Io vi dico solo la risposta di oggi. Dio dice: io mi faccio solidale col male che tu porti e lo porto con te. La risposta di Dio è la sua vicinanza a ciascuno di noi in ogni momento della nostra vita. La religione cristiana allora non è credere a qualche cosa di astratto, delle dottrine, non è neppure impegnarci a osservare i comandamenti di Dio e a essere eticamente, moralmente bravi. Io direi che queste le devono fare tutte le persone del mondo, di tutte le religioni, perché questo è il minimo per essere uomini. No, la religione cristiana fa una scommessa ben più grande. Crede in un Dio famiglia, Padre, Figlio, Spirito Santo, che decidono di essere solidali con l'uomo, ma non dall'esterno, ma venendo nella vita umana, assumendo un corpo umano, vivendo una vita come la nostra. Ma qui viene la parte più bella: nel momento in cui Cristo risorge, questa sua vita divina se la comunica individualmente, personalmente. Ve lo dico col paragone che ha fatto Gesù, che è bellissimo. dice: io sono la vite. Parlava con degli agricoltori, ma non ci è difficile capirlo. La vite, questa bellissima pianta, e dice: voi siete i tralci. Se in questa vita c'è una linfa divina che scorre e che la rende immortale, se il tralcio è unito alla vite, questa stessa linfa divina, immortale, scorre in quel tralcio e lo rende vivo per sempre. Allora Gesù ci dice: se tu sei unito a me, uomo come te, ma risorto, in cui scorre la vita divina che mi ha ridato proprio questa pienezza di vita nella risurrezione, se tu sei unito a me, anche dentro di te c'è la vita divina. E come facciamo a unirci a Cristo? E allora ecco che anche stanotte, nel cuore della veglia pasquale, il fonte battesimale. Quando papà e mamma ci hanno portato al battesimo, non ci hanno fatto una pia celebrazione religiosa, così una po' di festa, una catenina d'oro, qualche cosa di quel genere. No, no, in quel momento, quel papà e quella mamma, che adorano quella creatura, quel bimbo che hanno generato, quella bimba, e la amano con tutte le loro forze, stanno dicendo: io non voglio che viva solo 100 anni, io voglio che questa creatura duri in eterno. E allora, come tralcio della vite, la inseriscono nel corpo vivo di Cristo per mezzo del battesimo. Noi vediamo un segno semplice di acqua che scorre sul corpo di un bimbo, una bimba, e in realtà, per la forza di Cristo risorto, in quel momento, da quel momento, per ciascuno di noi, dal giorno del nostro battesimo, scorre dentro di noi una linfa divina, eterna, immortale, per cui questo corpo morirà, ma la mia personalità, arricchita dalla presenza della vita di Cristo, vivrà per sempre. Questa è la nostra scommessa. Allora comprendiamo meglio anche, direi, gli altri momenti importanti. Vi siete sposati e vi hanno detto: guarda, quella decisione di donare la vita, che è proprio come ha fatto Cristo, che ha donato tutta la sua vita per noi, e voi ve la siete donata l'uno per l'altro, è il momento in cui vi siete inseriti in Cristo, e quella vita divina di Cristo, anche nel matrimonio, vi rende sposi in eterno. Io mi sono fatto sacerdote, il vescovo mi ha consacrato, mi ha unto con l'olio e mi ha detto: tu sei Cristo, perché in te scorre la vita di Cristo, e questo corpo mortale che invecchia, che si appesantisce, finisce per darti persino fastidio, un bel giorno tornerà ad essere lo strumento di comunicazione d'amore per sempre. Questa è la scommessa dei cristiani. Ma c'è questo sacramento che adesso continuiamo a celebrare, l'Eucarestia. Sentitelo come il momento dell'intimità. Anche nell'amore umano vogliamo il momento dell'intimità. Il Cristo che ci chiama attorno alla sua mensa e poi ci dice: io ti do da mangiare il mio corpo. Pensate che è forte questa parola. Il corpo di Cristo, quel corpo risorto, che non sono carne e ossa, è il Cristo ormai spiritualizzato, celeste, che vive in eterno col Padre, ma è un corpo umano che si è spiritualizzato, diventa cibo. È come seminare un seme di immortalità all'interno di questa nostra povera natura umana. Quando stamattina faremo la comunione, ecco, diciamoglielo: Signore, sono proprio contento, ti voglio bene, e so che in questo momento la tua vita divina diventa la mia vita divina, e mi dai la caparra che un giorno saremo con te per sempre nella gioia. Ecco, questa è la Pasqua. Quindi è la scommessa contro la morte, che è il nostro vero nemico. Noi non abbiamo bisogno di un Dio che ci liberi da 4 problemi così terreni del momento. Noi abbiamo bisogno davvero di Cristo, questo Dio come il Padre, uomo come noi, che nella sua morte d'amore e nella sua risurrezione gloriosa ci dà la prospettiva della nostra vita. Non siamo nati per sbaglio, non siamo in preda al caos, Dio ci ha chiamati all'esistenza, conserverà questa vita per sempre, la riempirà del suo amore. Quindi l'augurio che io posso farvi è uno solo: non staccatevi mai da Dio, che il peccato non rompa mai la comunione che dal giorno del battesimo Dio stesso ha stabilito con ciascuno di voi, che questa Pasqua segni davvero la nostra fede e la nostra speranza.